Napoleone di fronte al campo di battaglia di Lev Nikolaevich Tolstoi. Il terribile aspetto del campo di battaglia, coperto di cadaveri e di feriti, insieme con la pesantezza al capo e con la notizia che 20 dei suoi generali erano uccisi o feriti, e con la coscienza fattasi in lui della debilità del suo braccio sino a quel giorno potente, cagionò una impressione inaspettata su Napoleone, che ordinariamente amava di osservare gli uccisi e i feriti, mettendo così alla prova la sua forza d'animo, come egli credeva. In quel giorno, lo spaventevole aspetto del campo di battaglia abbatté quella forza d'animo in cui egli vedeva un suo merito e la sua grandezza. Napoleone si allontanò frettolosamente dal campo e fece ritorno alla collinetta di Chevardino. Giallo, enfiato, pesante, con gli occhi torbidi, il naso rosso e la voce arrochita, sedeva su una sedia pieghevole, porgendo involontariamente ascolto ai rumori del cannoneggiamento senza alzare gli occhi. Con una morbosa angoscia aspettava il termine di quell'azione, di cui si considerava partecipe, ma che non poteva fermare. Un sentimento personale ed umano, per un breve istante, aveva preso il sopravvento su quell'artificiosa parvenza di vita a cui aveva servito così lungamente. Egli si immedesimava con quelle sofferenze e con quello spettacolo di morte che aveva veduto sul campo di battaglia. La pesantezza del capo e del petto gli ricordava la possibilità anche per lui delle sofferenze e della morte. In quel momento non desiderava per sé né Mosca né la vittoria né la gloria. Quale gloria gli occorreva ancora? Le sole cose che egli ora desiderava erano il riposo, la calma, la libertà. Ma quando era stato sull'altura di Semyonovskoye, il comandante dell'artiglieria gli aveva proposto di collocare alcune batterie su quelle alture per rafforzare il fuoco contro le truppe russe che si ammassavano davanti a Kniaskovo. Napoleone aveva acconsentito e aveva ordinato di portargli qualche ragguaglio sull'effetto che quelle batterie avrebbero prodotto. Un aiutante di campo arrivò per dire che, secondo l'ordine dell'imperatore, 200 pezzi d'artiglieria erano diretti contro i russi, ma che i russi si reggevano sempre. «Il nostro fuoco li abbatte a file intere, ma essi tengono fermo», riferì l'aiutante.
«Il Zonvelancor»,
disse Napoleone con una voce rauca.
«Sire»,
replicò l'aiutante che non aveva inteso.
«Il Zonvelancor»,
ripeté Napoleone, accigliandosi, con la voce arrochita.
«Donne Leroux!»
Anche senza un suo ordine, altri uomini facevano ciò che egli più non voleva, ed egli diede quella disposizione solo perché sapeva che da lui si aspettava qualche ordine. Poi di nuovo si trasportò nel suo preesistente artificioso mondo di fantasmi d'una certa grandezza. E di nuovo, come quel cavallo che camminando sulla rotonda inclinata d'un maneggio s'immagina di fare qualcosa per sé, ricominciò docilmente a compiere quella missione, crudele, triste e penosa, inumana, a cui era stato predestinato. E non solamente in quell'ora e in quel momento erano ottenebrate la mente e la coscienza di quell'uomo, che più penosamente di tutti gli altri partecipi di quella impresa portava su di sé tutto il peso di ciò che accadeva. Ma egli non poté mai, fino al termine della sua vita, comprendere né la bontà, né la bellezza, né la verità, né il significato delle proprie azioni, che erano troppo contrarie alla bontà e alla verità, troppo lontane da tutto l'umano, perché a lui fosse dato di comprenderne il senso. Egli non poteva rinnegare le proprie azioni, che una metà del mondo esaltava, e perciò doveva rinnegare la verità e la bontà e tutto ciò che è umano. Non solo, in quel giorno, percorrendo il campo di battaglia, coperto di morti e di storpiati, come egli pensava per sua volontà, guardando quegli uomini, calcolava quanti russi fossero caduti per ogni francese, e ingannando se stesso, trovava ragioni per rallegrarsi, perché la proporzione dei caduti era ad un francese per ogni 5 russi. Non solamente in quel giorno egli scriveva in una lettera diretta a Parigi che le champs de bataille étaient superbes, perché era disseminato di 50.000 cadaveri, ma nell'isola di Sant'Elena, nella quiete della solitudine, dove diceva di voler consacrare i suoi riposi alla narrazione delle grandi gesta che aveva compiute, egli scrisse: «La guerre de Russie a dû être la plus populaire des temps modernes. C'était celle du bon sang et des vrais intérêts, celle du repos et de la sécurité de tous. Elle était purement pacifique et conservatrice». Egli, predestinato dalla provvidenza alla triste e non libera parte di carnefice dei popoli, assicurava a se stesso che lo scopo delle sue azioni era il bene di questi popoli e che egli poteva reggere le sorti di milioni di uomini e mediante la sua potenza compiere dei benefici. Egli si immaginava che per sua volontà fosse accaduta la guerra con la Russia e l'orrore di ciò che era avvenuto non atterriva la sua anima. Egli prendeva su di sé audacemente tutta la responsabilità dell'evento e la sua mente, ottenebrata, vedeva una giustificazione nel fatto che fra centinaia di migliaia di caduti i francesi erano meno numerosi dei soldati dell'Assia e della Baviera. Alcune decine di migliaia d'uomini giacevano morti, in diversi atteggiamenti e in diverse uniformi, nei campi e nei prati appartenenti ai signori Davidov e ai contadini della corona. In quei campi e in quei prati, dove per centinaia d'anni i contadini dei villaggi di Borodino, di Gorki, di Sheverdino e di Semyonovskoye avevano nel medesimo tempo mietuto le messi e condotto a pascere il bestiame. Ai posti di medicazione, su un largo spazio di terreno, l'erba e la terra erano inzuppate di sangue. Folle d'uomini feriti e non feriti, appartenenti a diversi corpi, con le facce spaventate, si trascinavano indietro, da una parte verso Mojaisk, dall'altra verso Valuevo. Altre folle, stremate e affamate, condotte dai comandanti, marciavano avanti. Altre ancora stavano ferme ai loro posti e continuavano a sparare. Su tutto il campo, prima così lietamente bello, coi suoi luccichii di baionette e i fumi nel sole mattutino, incombeva ora una nebbia d'umidità e di fumo, ed era diffuso uno strano ed acre odore di salnitro e di sangue. Le nubi si erano addensate, e una pioggerella sottile cominciava a cadere a goccia sui morti, sui feriti, sugli uomini spaventati, esausti e dubitosi. Pareva dicesse: «Basta, uomini, basta, smettete, riprendete coscienza di voi, che cosa fate?» Agli uomini, rotti dalla fatica, senza nutrimento e senza riposo, dell'una e dell'altra parte, cominciava in egual modo ad affacciarsi il dubbio se dovessero ancora distruggersi a vicenda, e su tutte le facce era visibile una esitazione, e in ogni anima si levava ugualmente la domanda: perché? Per chi devo uccidere ed essere ucciso? Uccidete chi volete, fate quel che volete, ma io non voglio più. Questo pensiero verso sera maturò egualmente nella mente di ciascuno. A ogni momento tutti quegli uomini potevano essere presi dall'orrore di ciò che avevano fatto, lasciare tutto e fuggire. Ma sebbene verso la fine della battaglia gli uomini sentissero tutto l'orrore della loro azione, con gioia avrebbero voluto smettere, una forza incomprensibile e misteriosa continuava ancora a condurli, e gli artiglieri, madidi di sudore, macchiati di polvere da sparo e di sangue, rimasti vivi nella proporzione di 1 a 3, pure incespicando e ansimando per la stanchezza, portavano le munizioni, caricavano, puntavano, davano fuoco alle micce. E i proiettili, sempre nello stesso modo, rapidamente, spietatamente, volavano dalle due parti e spiaccicavano i corpi umani. E continuava a svolgersi quell'opera terribile che si compie non per volontà degli uomini, ma per volontà di colui che regge le sorti degli uomini e dei mondi. Chi avesse guardato le retrovie disordinate dell'esercito russo avrebbe detto che, se i francesi avessero fatto ancora un piccolo sforzo, l'esercito russo sarebbe scomparso e colui che avesse guardato le linee retrostanti dei francesi avrebbe detto che se i russi avessero fatto ancora un piccolo sforzo, i francesi sarebbero stati perduti. Ma né i francesi né i russi fecero questo sforzo. E la vampa della battaglia si spense lentamente.